Sono le 11, una buona giornata a tutte e a tutti da Lele Liguori, questa è Pubblica Radio Popolare. Appare per certi versi come uno dei temi più equivocati del momento. Al referendum voteremo sì o no ad una riforma della giustizia oppure ad una riforma della magistratura? Se stiamo alle parole della Presidente del Consiglio Meloni, ancora ieri, parlando della sua riforma, la definiva riforma della giustizia, mentre ad esempio tra i sostenitori del no sempre più spesso si sente un'altra espressione per riferirsi a quella riforma costituzionale, cioè la riforma della magistratura. Esiste una differenza la si trova e come la riforma della giustizia, così intesa la giustizia in generale, riguarda l'intero sistema giudiziario. Parlare di riforma della magistratura significa avere in testa soltanto una parte di quell'intero sistema giudiziario, quella parte che riguarda l'ordinamento e il ruolo dei magistrati. Questa mattina, a scanso di equivoci, non ci occupiamo delle questioni che riguardano l'ordinamento dei magistrati che sono oggetto del referendum, ma vedremo alcune questioni che sono collegate con il funzionamento della giustizia in Italia, tralasciando appunto le questioni oggetto del referendum, e cioè ordinamento e ruolo dei magistrati. Buongiorno e benvenuto al dottor Alfonso Sabella. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno.
È un luogo comune, lei lo sa, dottor Sabella, l'amministrazione della giustizia è complicata, non funziona. Allora, giusto la prima domanda, poi appunto mettiamo da parte le questioni che hanno a che fare con la magistratura direttamente. Ma perché è così difficile rimettere mano alla giustizia, all'ordinamento giudiziario nel complesso? Perché siamo sempre di fronte ad un problema che si ripete?
La risposta è facile, vede, si dice che il più grande inganno del diavolo sia quello di convincere il mondo che non esiste. E la stessa cosa mi pare che stia accadendo adesso. Si sta convincendo, si vuole convincere il mondo che esiste una riforma della giustizia. Proprio perché la riforma della giustizia non si vuole fare. Quella che si sta facendo adesso è solo una riforma alla magistratura. La giustizia avrebbe bisogno di una riforma serissima, completa. Io le dico la verità, io ho 40 anni quasi che faccio il magistrato, mai ho visto la giustizia penale ridotta al lumicino come adesso, mai. Lavoriamo in condizioni ignobili, senza riscaldamenti, senza strumenti. Io guardi, l'inverno scorso, adesso finalmente è arrivata la primavera, non potevo stare più di 40 minuti nel mio ufficio, se no rischiavo il congelamento, e il mio computer per accendersi ce ne metteva 30, quindi capirà che cosa ci andavo a fare in ufficio, perché veramente dopo 40 minuti dovevo scappare perché gelavo. E questo per fare un esempio banalissimo di come funziona, di quali sono gli strumenti e i mezzi che ci stanno mettendo a disposizione per amministrare la giustizia per i cittadini.
E allora voglio vedere con lei proprio uno di questi strumenti, l'ultimo, perché dobbiamo andare in ordine di tempo alle cose più recenti che sono accadute, che lei in qualche modo ha raccontato nei giorni scorsi. Questa piattaforma app che viene definita appunto un disastro totale, giusto per stare a tema, dottor Sabella, che cos'è e perché non funziona?
Guardi, io devo stare attento a parlare di app, perché altrimenti mi dicono che sono un boomer, ho 62 anni, quindi sono una persona di una certa età, che sono un boomer, non sono adeguato, sono rifiuto le novità. Io ho cominciato a lavorare con i computer quando ancora il DOS non esisteva, programmavo in Basic, e il mio primo sistema operativo si chiama PCM Plus, quindi ho fatto della tecnologia il mio principale obiettivo nella mia vita. Ho arrestato, quando facevo il PM a Palermo, latitanti negli anni 90, archiviando l'algoritmo dei loro volti. Quindi sinceramente essere accusato di rifiutare la tecnologia è quanto di peggio mi possa capitare. Il problema è che tipo di tecnologia ci hanno fornito. Allora, innanzitutto non hanno adeguato le reti. Noi ancora oggi lavoriamo con i rame. Ora, per carità, è un metallo prezioso, ma c'è la fibra e c'è il wifi, e noi in tribunale non abbiamo né la fibra né il wifi, quindi siamo costretti a lavorare con la lentezza della rete di rame. Ogni volta che passa un flusso dati ci mette minuti e minuti, che sono tantissimi, perché sono tanti ogni volta. Noi, per fare un provvedimento che prima col cartaceo facevamo in 3 secondi, 3, dicasi 3. Oggi ci mettiamo anche 3 ore, 3 ore e mezza, perché prima che le rotelle che girano nella camera di consiglio da attendere, e non girano solo le rotelle nelle camere di consiglio, io lo dico chiaro e tondo, ci mettiamo ore. L'altro giorno, per scarcerare per revocare gli arresti domiciliari a un tizio, cosa che avremmo fatto in 3 secondi, 4, ci abbiamo messo 3 ore e mezzo, perché ognuno di noi doveva collegarsi all'unico punto rete in rame presente nella camera di consiglio, con l'unico computer obsoleto, vecchio, anche se appena comprato dal ministero, che quindi distaccarsi, collegarsi uno e scollegarsi, accedere all'app con tempi lunghissimi, far partire Word ci mette 10 minuti, un quarto d'ora a partire. Non stiamo parlando di un programma, del programma per fare i calcoli astronomici per sbarcare su Marte, attenzione, di Word, il programma basic per la videoscrittura. Ci mette, nel mio computer ci mette 10-12 minuti ad avviarsi Word. App è progettata male, malissimo, perché è stata progettata da ingegneri che non avevano assolutamente idea di com'è il funzionamento ordinario del processo penale. È un'applicazione mastodontica, inutilmente gravosa, e le dico la verità, una cosa che dovremmo dire, non è manco pienamente compatibile col processo penale, perché vede, il processo penale, a differenza di quello civile, non è un processo di carte e di parti, è un processo di persone e di parole e orale. E io personalmente le dico, quando esercito giustizia, io vorrei all'imputato, lo voglio vedere in faccia, al testimone lo voglio vedere in faccia, non voglio stare dietro lo schermo di un computer come se fossimo a Minority Report. Non può, non è quello, e questo crea tutta una serie di problemi e di disfunzioni. Aver cercato di portare la telematica all'interno dell'udienza. Poi la criticità di fondo di questo sistema qual è? È il fatto che si è partiti non da processi che nascono digitali, ma da processi che sono nati cartacei, che sono stati trasformati in analogici, che si è cercato di digitalizzare con scarsissime fortune, perché poi farei vedere il PDF e la qualità delle immagini che sono state ottenute scannerizzando dei documenti. Dei documenti cartacei, che poi si è preteso di farli diventare telematici. Non lo dico il disastro, noi ci confrontiamo con 3 banche dati diverse che difficilmente dialogano tra loro. Abbiamo l'app, questa ultima cosa che si sono inventati gli scienziati del ministero, con il CGP, che sarebbe il registro degli atti penali, e con il TIAP, dove sarebbero memorizzati in PDF, ma sono solo immagini, questi atti. Ogni volta, per fare l'intestazione di una sentenza, cosa che prima facevo in 10 secondi facendo la fotocopia del capo di imputazione cartacea, perché rendo conto cartacea, oggi ci metto qualcosa come 40 minuti, 40-50 minuti. Io ho rinunciato a fare le sentenze contestuali, che è il modo più veloce per fare giustizia. Una volta riuscivo a fare 600 sentenze all'anno, oggi quando arrivo a fare 250 è grasso che cola. Beh, io ora non capisco, io non so, non voglio
Allora, dottor
rifiutare la
Sabella, io
giustizia,
la
ma
sto
non
lasciando
questa.
parlare, perché so che se la lasciassi parlare per un'altra mezz'ora, lei questa mezz'ora la
Ne avrei veramente
riempirebbe.
ore da parlare.
Esattamente, esattamente. Siamo partiti comunque da questo esempio, e cioè quello che dovrebbe essere un esempio di frontiera, no? Con le nuove tecnologie, e invece, stando a quello che lei ci ha raccontato un momento fa, sembra essere la frontiera tra il possibile e il disastro, un disastro che poi non si può più aggiustare in qualche modo. Però la semplicità anche del suo racconto, e per alcuni aspetti anche quella che sembra una assurdità, fa comunque sorgere la domanda del se questi sono i problemi, intervenire non sarebbe particolarmente complicato. Anzi, rendere compatibile il sistema operativo con il tipo di processo probabilmente dovrebbe essere l'esigenza primaria. E allora le faccio un'altra domanda scontata, per certi versi rituale: perché non si interviene? Non mi risponda perché è complicato, perché lei stesso ci dimostra che non è questione complicata. E allora perché l'intervento non arriva?
Allora, diceva un 7 volte Presidente del Consiglio che a pensare male si fa peccato, ma certe volte ci si azzecca. Io penso che fin quando non si faccia questo referendum sulla magistratura, che non riguarda affatto la giustizia, non la sfiora nemmeno lontanamente la giustizia, il sistema giustizia, questo referendum, sul referendum sulla magistratura, sarà Ci potrebbe essere un interesse a non far funzionare la giustizia in maniera tale che i cittadini, esasperati per il mancato funzionamento della giustizia, e su questo hanno pienamente ragione i cittadini, perché io mi vergogno, ci metto la mia faccia, ma è la mia faccia quella che vedono, la faccia del giudice che non gli dà risposta nei tempi rapidi, che non gli dà risposte adeguate, la faccia che vedono è la mia. Allora, in questo modo, i cittadini andranno a votare sì al referendum pensando, e questo è l'inganno di cui si parlava all'inizio, che in questo modo risolveranno i problemi saranno soltanto aggravati se non si fa una seria riforma alla giustizia. Vede, la riforma Cartabia, insieme a tantissime riforme a macchia di leopardi, sono state fatte da gente che, me lo faccia dire, in un tribunale non ci ha mai messo piede, non ci aveva messo piede negli ultimi 20 anni, gente totalmente priva di quella che è la consapevolezza di quella che è l'ordinarietà in un tribunale. Tutti i professori o miei colleghi che magari avevano cominciato a lavorare quando c'era il rito inquisitorio e che poi non avevano più fatto un processo penale con il rito accusatorio dal 1989 ad oggi. Questo è stato il grande guaio di tante riforme della giustizia, belle, illuminate, magari anche con ma prive di contatto con la realtà. Vede, noi ci troviamo di fronte a riforme che non stanno né in cielo né in terra. Da un lato, per esempio, mi si dice che devo mettere in galera, mi si diceva, ora hanno messo una pezza che poi rischia di essere peggiore del buco, ma sarebbe troppo lungo parlarne. Prima mi si diceva che devo mettere in galera io giudice le donne incinte e le madri che allattano, compresi i loro bambini, quando fanno il borseggio, però nel frattempo non si erano accorti che avevano introdotto la norma con cui nel caso del borseggio basta pagare una piccola cifra per uscire fuori dal carcere ed avere comunque l'impunità per quello che si commetteva. Cioè, ci sono quelle cose che vengono fatte senza nessun tipo di criterio, sono riforme normative, io non ne posso più. Vedete, ora sono veramente stanco di vedermi da magistrato ogni volta accusato delle umane e delle divine cose. Adesso questo è il protone d'esecuzione, liberiamoci dalla magistratura, i bambini nel bosco, cioè, qualunque cosa accade in Italia è colpa dei magistrati. Ma io, santo Dio, io me la piglio pure la colpa, ma metteteci in condizioni di lavorare in maniera decente, con delle norme chiare, precise, compatibili l'una con l'altra, con degli strumenti adeguati. Non è possibile che il mio computer per accendersi ci mette 25 minuti, santo Dio, 25 minuti, quello di casa mia che mi sono assemblato da solo e che è pure vecchio, perché l'ultima modifica che ci ho fatto risale a 5-6 anni fa, mi si accende in 12 secondi e mi si spegne in 6. Cioè, non è possibile che in ufficio debba avere un computer che mi si accende in 25 secondi. E ho chiesto, lo sa, ho chiesto formalmente con una PEC al Ministero della Giustizia, sono ricco di famiglia, mi posso permettere di comprarmi un computer, me lo fate comprare a me, me lo fate programmare
risposta
nella vostra rete? No, quindi io sono impossibilitato, anche volendo, mettendoci soldi miei, a comprarmi un computer performante per poter accedere alla rete. La rete, che ripetiamo, è sempre di rame, gira ancora su rame. Ora, allora, fai una riforma di questo tipo, un'app, ma santo Dio, prepara le infrastrutture, fai dei crash test della rete, fai una sperimentazione in un tribunale grande, in un tribunale piccolo e uno medio, per almeno un annetto, per cercare di capire quale sarà l'impatto. L'impatto è devastante. Se non avessimo i cancellieri, veramente sono eroici questi poveri cancellieri che lavorano con noi, che si trattengono in ufficio fino alle 8, alle 9 di sera, incurante di famiglie, eccetera, eccetera, perché dobbiamo comunque completare entro la giornata di caricare in app tutto quello che dobbiamo. Noi saremmo alla paralisi totale.
Senta, dottor Sabella, devo farle una domanda adesso prima di salutarla, perché lei sicuramente un'aspettativa se la sarà fatta, no? Rispetto a quella situazione che ci ha descritto. Adesso passerà il 23, il 22, il 23 di marzo, quindi dopo la data del referendum, ridiscutere di questioni che hanno a che fare con l'amministrazione della giustizia avrà, come dire, una sollecitazione in meno, no? Nel senso che quel tema rischia di oscurare tutti quanti gli altri che, come stiamo vedendo dal suo racconto, sono importanti. Lei si aspetta che dopo, appunto, il 23 marzo ci sia qualche passo nella direzione di interventi che lei, facendo degli esempi, nella buona sostanza ha richiesto al Ministero e quindi in qualche modo al Governo? Che cosa si aspetta dopo il 23 marzo? Non mi parli di esito del voto referendario, perché
No. Il Ministro della Giustizia ha detto che dopo il referendum farà la riforma del codice penale, perché non l'hai fatta prima. Sinceramente io ho dei dubbi che realmente qualunque sia l'esito del referendum si agirà per far funzionare meglio la giustizia. Andremo avanti con come siamo andati avanti finora, con spirito di collaborazione, spirito di sacrificio, grazie al personale che abbiamo, che certe volte sono veramente... ma non ho, a questo punto non ho più nessuna aspettativa, perché sono ormai da almeno una ventina d'anni che si fanno riforme senza senso, senza un senso compiuto, che non portano nessun beneficio, che non accelerano i processi, che non danno più garanzie reali agli imputati, alle persone offese, alle parti civili, perché noi spesso ci dimentichiamo anche delle persone offese nei processi penali, pensiamo soltanto agli imputati, ma ci sono tante persone offese che aspettano giustizia e che se la vedono negare tutti i santi giorni, anche da me. Io guardi, ormai quasi mi vergogno a dire, per chi non mi conosce, mi vergogno a dire che faccio il magistrato, dico che sono un impiegato, perché giustamente qualcuno avrà da ridire su di noi, però il problema è, noi forse abbiamo delle responsabilità, anzi senza il forse, ma il grosso di quelle responsabilità sul malfunzionamento della giustizia, su un servizio giustizia che fa pietà nel nostro paese, non è solo esclusivamente dei magistrati, è anche di chi ha fatto le riforme, di chi non ci dà gli strumenti per lavorare, di chi non ci mette in condizione di dare un servizio decente, di chi non agevola la vita delle persone che comunque si trovano hanno la disgrazia nella loro esistenza di incappare, anche fosse solo come testimone, in un processo penale. Questo è quello che purtroppo accade nel nostro paese.
Certo,
E
dottor Sabella.
sinceramente non vedo nessuna volontà di cambiare questo dia, indipendentemente da come andrà il referendum, non parlo.
Dottor Sabella, io la ringrazio per essere stato qui con me stamattina. Il tempo che abbiamo è finito. Io voglio tornare da lei tra qualche settimana, diciamo anche
Io
qualche
mi devo
mese.
scusare, mi devo scusare con lei e con i suoi ascoltatori per la foga e la passione che ci ho messo, ma capirà che è la mia vita. Io mi ci confronto tutti i santi giorni, dalla mattina alla sera, e passo il sabato e la domenica a scrivere sentenze. Non faccio un weekend ormai degno di questo nome da anni.
Non ne posso tener conto io, non sono il suo superiore, dottor Sabella, grazie
No, no, ma
comunque.
non è vero, i miei
È
superiori
chiarissimo
sono le persone più vere del mondo,
il
non è vero,
messaggio
non credo.
che esce dalle sue parole. Buona giornata e a presto.
Arrivederci, una buona giornata.
Alfonso Sabella è giudice al Tribunale di Roma. Adesso tra un momento una seconda ospite che ci racconterà anche lei le sue, diciamo così, esperienze con la giustizia e quali sono e sarebbero le necessità di un intervento generale sull'ordinamento giudiziario di questo paese. Buongiorno e benvenuta la dottoressa Franca in Bergamo. Buongiorno.
Buongiorno.
Sostituta procuratrice presso la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo. Dottoressa in Bergamo, in queste settimane si è ricordato un anniversario importante nella storia della lotta alla mafia, del contrasto alle mafie, a Cosa Nostra in particolare. Sto parlando dei 40 anni dall'inizio del maxi processo a Cosa Nostra nell'aula bunker del carcere di Palermo. La prima udienza fu il 10 febbraio del 1986. Per fare un processo come è stato appunto quel maxi processo, quasi 500 imputati, allora probabilmente ci vuole, oltre che all'intelligenza investigativa, no, di Giovanni Falcone, insieme agli altri magistrati che lavoravano con lui, c'è voluto anche un sostegno organizzativo degli uffici giudiziari, immagino rilevante, vista la mole degli imputati coinvolti. Oggi, e da qui voglio cominciare la nostra chiacchierata, dottoressa in Bergamo, oggi la giustizia italiana, secondo lei, sarebbe in grado di affrontare, dal punto di vista delle risorse a disposizione, un processo di questa portata, come fu il maxi processo alla mafia di 40 anni fa?
Guardi, intanto mi faccio ringraziare per l'opportunità che mi date di ricordare un evento storico non soltanto per la magistratura, ma per tutta la collettività nazionale, quella del Maxi. Allora, guardi, la domanda è particolarmente interessante perché, allora, in teoria, certo, avremmo le capacità, dovremmo avere le capacità strutturali, tecniche, perché consideri che all'epoca non c'era neanche la digitalizzazione degli atti così come c'è oggi. Quello che però al momento potrebbe preoccuparci è molto anche il fatto che il processo penale telematico non è ancora entrato al pieno delle sue funzioni, anzi, per non essere proprio ipocriti, praticamente in molti casi ha mostrato gravi lacune e problemi di funzionamento. Quindi affrontare un processo di quella portata in questo momento con le strutture a disposizione dei giudici sarebbe oltremodo difficile, perché si incontrano difficoltà quotidiane nell'applicazione del processo penale telematico a processi molto ma molto meno rilevanti. Quel processo ebbe una sua valenza soprattutto perché processava in maniera unitaria 476 errotti esponenti di Cosa Nostra, e quindi fu necessario farlo. Si inventarono strumenti che all'epoca ancora non erano stati neanche immaginati per poter immagazzinare tutte le informazioni. Oggi sarebbe teoricamente possibile, in pratica estremamente complicato.
Dottoressa in Bergamo, lei che idea si è fatta, diciamo così, dei bisogni della giustizia al di là della questione, no, che è oggetto del referendum, di cui questa mattina dicevamo non parliamo, ma il resto dell'ordinamento giudiziario, anche il racconto prima del suo collega Alfonso Sabella ci ha dato un'idea, no? E secondo lei i punti prioritari, cioè quelle cose che si aspettano da una vita, uso questa espressione, che non arrivano mai, si è fatta un'idea, me ne dica una e soprattutto mi dica perché questa priorità non si manifesta, non arriva a una conclusione.
Allora, guardi, io credo che la macchina giudiziaria sia estremamente complessa, l'avete già accennato, e sono moltissime le priorità. Una su tutte è quella di rendere efficiente la macchina giudiziaria per dare risposte in breve tempo, sia nel civile che nel penale. Ma parlando del penale, di cui mi occupo ormai da moltissimi anni, io credo che una delle priorità neglette, dimenticate, nascoste, se non quando succede qualche problema e si mandano poi, insomma, ci sono i titoloni di cronaca, sia quella della magistratura di sorveglianza e del problema dell'ordinamento penitenziario del carcere, perché noi siamo abituati a considerare la macchina della giustizia con una miopia particolarmente preoccupante. Ci fermiamo all'emissione dell'ordinanza di custodia cautelare, al processo di primo grado, forse arriviamo anche sino all'appello, alla Cassazione. Di quello che avviene dopo, cioè dell'esecuzione della pena, pare quasi che non se ne occupi nessuno. Ora, da un lato ci sono le condizioni di sovraffollamento dei circuiti penitenziari che tutti quanti conosciamo, ma a confronto dei quali obiettivamente bisognerebbe intervenire con delle riforme drastiche e radicali. Poi c'è però tutto il versante della magistratura di sorveglianza che sembra uscita fuori dai radar e che invece è lo strumento che ha la giurisdizione per rendere il carcere quel sistema di rieducazione del condannato previsto dalla Costituzione. Questo è quello che in questo momento mi sento di sottolineare, considerato il fatto che abbiamo l'imbarazzo della scelta se vogliamo fare il catalogo dei problemi della giustizia italiana.
Ma allora gli sottopongo un'altra valutazione. Un ex suo collega, l'ex PM di Mani Pulite, Pier Camillo Davigo, è stato giudice anche di Cassazione, in un suo libro di un paio di anni fa sosteneva questa tesi, che in Italia violare la legge conviene, e per questa ragione, diceva, in Italia ci sono troppi processi, e per questa ragione poi della giustizia italiana si dice che appunto è lenta, inefficiente e quant'altro. Ma il tutto parte da questa considerazione, che la violazione della legge in qualche modo conviene, rispettare le norme, soprattutto immaginava lui, nei rapporti di tipo economico-commerciale, no? Andare in causa conviene anziché pagare subito, e questa è un po' la sostanza.
Sì, in questa è la sostanza in parte, ma mi faccio dire che questo però risponde al fatto che la giustizia italiana naviga a due velocità. è rapidissima con i meno abbienti, con i reati cosiddetti predatori, quelli meno gravi, ed è lentissima con chi si può permettere, ad esempio, delle difese particolarmente agguerrite, onerose, o comunque può far fronte, può azionare tutti gli strumenti che le procedure gli consentono. Cioè, noi abbiamo per questo parlavo del carcere, noi abbiamo uno spaccato in cui soltanto una ristrettissima minoranza di soggetti detenuti è riconducibile a reati, ad esempio, contro la pubblica amministrazione o per concorso esterno in un'associazione mafiosa, reati corruttivi, come accennavo, e la stragrande maggioranza sono soggetti invece che hanno fatto commesso dei reati gravi, certamente, che destano problemi in relazione alla preoccupazione delle persone, ma non sono reati di particolare gravità dal punto di vista dell'attacco alle istituzioni. Allora, io penso che il collega Davigo si riferisse soprattutto ai reati di criminalità economica e alla corruzione, quando censurava l'attuale ordinamento, dicendo che conviene quasi delinquere.
Dottoressa in Bergamo, non la sento più. Pronto? Ecco, sì, pronto. È ritornata.
Sì. No, dicevo questo, il collega De Vigo probabilmente si riferiva a questa duplice anima della situazione della giustizia. Certo che bisognerebbe intervenire, come accennavo poco fa, per velocizzare i processi. Processi lunghi, processi farraginosi, processi che si bloccano per omissione di notifiche o per inconvenienti di natura pratica, non dovremmo più potercene permettere.
Certo. Un'ultima cosa voglio chiederle, dottoressa in Bergamo, perché lei appunto si occupa di questioni che hanno a che fare con la mafia in questo paese, fa parte della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo. Un paio d'anni fa, adesso non vorrei ricordare male, quando c'è stata la decisione di abolire l'abuso d'ufficio come reato, si disse allora: attenzione, non è un reato di valore relativo, è importantissimo, perché è uno di quei reati spia, indagando sui quali si arriva poi ai reati più importanti e anche a quelli che riguardano appunto le organizzazioni criminali. A 2 anni e rotti dall'abolizione di quel reato, lei, per la sua esperienza professionale, dottoressa in Bergamo, si sente di fare un bilancio? È possibile farlo?
Ma io sì, per quello che mi compete posso dire questo. È vero quello che ha detto lei, si tratta di reati spia, le disparità di trattamento, gli abusi nell'esercizio dei poteri della pubblica amministrazione spesso sono, come dire, la faccia pulita di quello che è invece un condizionamento mafioso sul territorio, specialmente parlo degli enti locali. A distanza di 2 anni noi registriamo una difficoltà nelle indagini che riguardano il coinvolgimento della criminalità organizzata negli apparati istituzionali, anche di governo amministrativo, e i colleghi hanno dovuto, come dire, cercare di ovviare a questa lacuna secondo quello che è possibile, valutando tutti i possibili comportamenti contro la pubblica amministrazione, ma questa lacuna rimane. Pensi ad esempio al fatto che la reiterazione di abusi d'ufficio a favore di un soggetto, ad esempio indagato o già condannato per associazione mafiosa, non necessariamente comporta il concorso esterno nell'associazione mafiosa del pubblico amministratore che poi in essere quei reati. E questa è una gravissima lacuna. Ad esempio, il pubblico amministratore non sarà punito a meno che non si riesca a dimostrare che ha compiuto delle condotte a sostegno dell'associazione criminale.
Dottoressa Franca, prego, concluda pure. Allora,
dicevo solo questo, che mi auguro che anche in virtù di quello che, come si dice, ci chiede l'Europa, e oggettivamente ce lo chiede, questa fattispecie venga, sia pur modificata, ma reintrodotta nel nostro ordinamento.
Dottoressa Franca in Bergamo, grazie per essere stata qui con me stamattina, buona giornata e a presto.
A presto e buona giornata anche a voi.
Franca in Bergamo è sostituta procuratrice presso la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo. Attraverso il suo racconto, e in precedenza quello di Alfonso Sabella, abbiamo avuto le testimonianze, no, di chi dentro le questioni che riguardano la giustizia, dal punto di vista del suo esercizio quotidiano, hanno molte esperienze da raccontare. Ci fermiamo qui per il momento, la linea va a dire a Rubini per Cult, noi con Pubblica ci risentiamo domani alle 11, una buona giornata a tutte e a tutti da Lele Liguori, ciao!